benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Ci occuperemo di zafferano in questa puntata. La spezia più cara del mondo da una quindicina d'anni permette ai giovani piccoli agricoltori di iniziare l'attività di coltivatori anche senza avere una tradizione aziendale familiare. Serve infatti poca terra, anche in zone di collina e pianura non adatte ad altre produzioni. Per questo siamo andati in una piccola impresa nell'Oltrepapavese, a Borgoratto Mormorolo. Il maggiore produttore di zafferano nel mondo è l'Iran, dove l'uso di questa spezia è radicato e diffuso. Iniziamo quindi il nostro racconto dalla coltivazione dello zafferano da Borgoratto Mormorolo, nell'Oltrepapavese sopra Casteggio, poco prima del borgo di Fortunago, nella valle del torrente Coppa. Il panorama è quello delle basse colline, contornate da vigne, anche abbandonate, non a sorpresa, visti i cambiamenti climatici e pure la diminuzione dei consumi di vino. Qui si trova l'azienda agricola biologica Torre Memoriola. Dal nome dell'antica pieve, collegata all'abbazia di San Colombano di Bobbio nel Piacentino, che si affaccia sui campi di zafferano e lavanda. Massimiliano Perego è il titolare di questa impresa che ha letteralmente recuperato ai rovi una collina.
È un'azienda piccola, nel senso che noi non siamo nati come agricoltori, cioè noi siamo originari di Monza, ci siamo trasferiti qua nel 99 e abbiamo preso questa casa. Qua era un bosco barra roveto, quindi è stato nel tempo pulito, sono stati fatti i passaggi, è stato pulito il bosco, è stato fatto tutto dopo. Questo comporta che gli spazi non sono i classici spazi grossi e ampi come una classica azienda agricola che c'ha l'aia, c'ha gli spazzoni per fare le manovre con i trattori, no, è tutto quanto strappato letteralmente alla collina. Noi siamo partiti facendo zafferano e lavanda. Lo zafferano ovviamente produce da subito, nel senso che voi mettete giù i bulbi a agosto, settembre, e già a ottobre-novembre avete la fioritura di quei bulbi. La lavanda invece, per esempio, entra in produzione 3 anni dopo. Quindi voi mettete la pianta, per 3 anni la curate, ma non avete produzione. Noi tra l'altro facciamo lavanda da olio. Noi siamo certificati biologici sull'olio, senza tutta la filiera della lavanda, per cui noi estraiamo il nostro olio essenziale in corrente di vapore. Quindi abbiamo un distillatore, un laboratorio certificato, controllato, per cui noi partiamo dalla pianta fino all'olio. Non facciamo vivaistica, cioè nel senso che io ho il fornitore di piante certificato bio, perché essendo bio posso comprare solo materiale certificato bio, che è giù ad Arezzo, che mi spedisce le piante, io le pianto e qua abbiamo la produzione. Da quest'anno facciamo anche patate e aglio. Aglio in realtà da 4 anni abbiamo ingrandito per la produzione, le patate da quest'anno, che è stato un disastro perché è spiovuto in continuazione, l'80% è morto, abbiamo giusto ripianato le spese di impianto, però facciamo anche patate che sono finite, non abbiamo più. Lo zafferano soffre di stagno idrico, qua è baulato, lì no, perché...
Cosa significa baulato?
La baulatura, che in alcune regioni d'Italia viene chiamato porche, è praticamente un rialzo del terreno che consente lo sgrondo dell'acqua, si fa anche nelle patate o quando magari seminate aglio. Fate la fila e poi quando ricoprite con la terra si formano delle rialzature, no? In cui cresce all'interno e serve proprio a sgrondare l'acqua in modo che non ci sia un ristagno. E qua è stato fatto perché siamo più in basso di lì, perché anche se siamo sullo sgrondo, lì siccome è proprio sulla cima della collina o scende da una parte o scende dall'altra, non c'era bisogno di fare le baulature. Comunque sono importantissime le baulature. L'impianto di zafferano può essere annuale, poliennale. Per esempio questo è quadriennale o anche di più, dipende dal sesto di impianto. Più lasciate spazio tra un bulbo e l'altro, più può stare in campo, perché poi si divide, crea altri bulbi, riempie lo spazio e voi finite oggettivamente lo spazio in cui può dividersi ulteriormente. Mentre per esempio in Abruzzo lo fanno solo annuale. In Abruzzo ogni anno mettono giù lo zafferano, fanno la raccolta, aspettano che arrivi l'inizio dell'estate, lo tirano su, lo ripiantano e via così. Sempre facendo le rotazioni con i vari terreni, perché hanno abbastanza terra per farlo. È una questione culturale, in Sardegna è quadriennale per esempio, non fanno l'annuale.
Proseguiamo il giro della collina dell'azienda Torre Memoriola con Massimiliano Perego, che ci racconta come negli anni abbiano recuperato e attrezzato i campi anche per l'accoglienza, per chi vuole godersi anche solo la fioritura.
Questa è l'area boschiva, che con tanta pazienza è stata poi ristrappata ai roveti ed è proprietà dell'azienda. Lì sotto si intravede qualcosa, questa è un'area picnic attrezzata. Questa qua viene data in uso gratuito a chi viene in visita, può mangiare qua, fare la pranzo al sacco. Noi quando abbiamo la fioritura della lavanda abbiamo gente che viene qua magari in orario di pranzo, noi siamo chiusi, ma non c'è problema, può rimanere qua, mangia il suo panino che si è fatto. La vista ora, vabbè, è tutto quanto nebbia, ma è sulle valli, per cui comunque c'è un barbecue attrezzato, nessuno sale con la carbonella, può cucinarsi quello che vuole. Basta che non dà fuoco al bosco, però vabbè, quello è, basta un po' di buonsenso. Quelle sono le ultime bancate di zafferano che sono state messe nel 2019. Sono file lunghe circa 70-80 metri, sono 5-6 file. Uno davanti all'altro è 1,5 chilometri di filare di zafferano. Sono state messe giù a zappa, ci è voluto un po', però sono state fatte così, perché sono terreni difficilmente meccanizzabili. Cioè non riesco a entrare con un trattore, a meno che non devo preparare il terreno, ma una volta per mettere giù non riesco a entrare con un trattore, va fatto a mano. C'è un'asta con una bottiglia, quello è perché lì ci passa o ci passava un cunicolo delle talpe. Qua ci sono talpe, che non è un problema, perché la talpa è insettivora, non mangia i bulbi, mangia gli insetti. Il problema è che scava le gallerie sotto lo zafferaneto e il bulbo cade. E ci sono dei punti che molto probabilmente hanno avuto un ristagno d'acqua, proprio per il fatto che non riesce a sgrondare, per quanto siamo comunque sullo spluvio della collina, e probabilmente il bulbo è morto. Per cui sono delle zone molto nette, tra l'altro, in cui non c'è più cresciuto niente, e lì andranno ripiantati. Va recintato anche perché il bulbo viene mangiato. Quindi cinghiali, istrici, arvicole. Le arvicole, anche se questo scende un po' e sotto c'è il filo spinato sul bordo inferiore, scavano sotto, quindi non è la recinzione esterna che le impedisce. Però almeno gli animali più grossi si trovano alla recinzione, ci girano intorno e non entrano dentro. Per esempio, che però non è sufficientemente alta a impedire ai caprioli di entrare, o ad alcune lepri. Io mi sono trovato un anno, mi sono trovato la foglia cimata perché semplicemente c'erano le lepri che si mettevano in cima alla fila e sistematicamente andavano avanti, e tanto di mangiare ce n'era finché volevano, e niente, si mangiavano la foglia dello zafferano. Attualmente, purtroppo, come l'anno scorso, è un ottobre barra novembre abbastanza caldo, e questo rallenta la fioritura perché il crocus fiorisce col freddo. Per cui se fa un ottobre novembre in cui ci sono 15 gradi di minima, sì, il bulbo si mette a fare moltissima foglia, però di fiore ne fa poco. Oltre al fatto che 3 anni fa abbiamo avuto un picco di fioritura, per cui cosa succede? Che il bulbo, quando lo piantate, magari un bulbo grosso che è consigliabile fare produzione, fa la fioritura, fa da 3 o 5 fiori per bulbo. L'anno dopo si divide. Quindi non avete più il bulbo originale, che non esiste più, avete tanti bulbilli. Il bulbillo però non produce come il bulbo grosso, magari fa 1/0 fiori. Per cui nel corso degli anni di produzione è una sinusoide, cioè avete delle onde. Per cui avete il picco di produzione, sapete già che l'anno dopo farete molto meno, perché quel bulbo lì grosso non esiste più, si è ridiviso. E infatti abbiamo fatto 6 etti di spezia 3 anni fa e 1 etto l'anno scorso. Quest'anno ad oggi siamo a 50 grammi, capite quanto è incostante la produzione. Poi ogni tanto vanno comunque tirati sui bulbi, messi su terreno in cui non c'erano prima, perché comunque il bulbo mangia sostanza organica, quindi va ripiantato in un posto ancora vergine, nel senso non c'è un qualcosa che sia mangiato la sostanza organica. Concimare funziona fino a un certo punto, perché anche se fate il sesto di impianto grosso, cioè mettete un bulbo ogni tanto spazio, poi creando altri bulbi riempie quello spazio. Quindi dopo un po' non è più neanche una questione di sostanza organica che rimpiazzare col concime, è proprio manca fisicamente lo spazio per il bulbo, perché l'ha riempito. Quindi tirare su tutto, fare la cernita, ci divide per calibro e rimetterli giù in un terreno in cui non c'era. E questo chiaramente è un problema, perché se non avete terra, cioè qua difficile trovare nuova terra in continuazione per metterli giù, anche perché se mettete 100 bulbi dopo 2-3 anni sono magari 5.000, si continua a ridividere, quindi non, tra l'altro serve più superficie di quella in origine. Ecco perché per molte aziende vendono il bulbo, cioè si tengono quelli che riescono a piantare e poi gli altri li mettono in vendita.
Il giornalista Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé, ci racconta storie di fusione dello zafferano, la spezia che arriva dall'Asia centrale.
Tantissimo, e non solo ovviamente dell'antica Persia. I Sumeri chiamavano il fiore dello zafferano Azunia, i persiani Zarpagnan, che significava stigmi d'oro, che diventerà poi Zafran nella lingua araba, che era un aggettivo che significava giallo. Sull'origine del nome sono stati fatti tanti studi, ma poi dall'antica Persia ovviamente, dato il suo valore e l'ampio consumo, si è diffuso tantissimo. È stato addirittura trovato in una tomba di Tebe, quando si raccontava delle funzioni medicinali di questa spezia, tra re, regine, faraoni e sacerdoti, che lo usavano come profumo e indossavano che tuniche di questo colore, mangiavano cibi e bevande fatte con la spezia, e lo usavano anche per curare le ferite, enfatizzando anche delle qualità afrodisiache. Addirittura veniva utilizzato per bendare le mummie, insieme al cumino era una delle spezie che veniva utilizzata proprio per i processi di mummificazione. Quindi non solo una diffusione per usi alimentari, ma per la cosmesi, per anche come farmaco. I minoici poi nel palazzo di Cnosso a Creta, in questi affreschi del XVI secolo, ci sono queste filiere dello zafferano, potremmo raccontarle così, con offerte finali, cerimonie rituali dove fanciulle e scimmie attaccavano i filamenti di zafferano. Poi i miti greci, abbiamo avuto anche un mito greco che narra dell'amore di Croco per la ninfa Smilace, arrivando poi nella mitologia romana, lo zafferano si lega alla figura di Mercurio e dell'amico Croco, e ovviamente in Asia tantissimo, è importante nella religione buddista, quindi anche con la diffusione del buddismo dal Kashmir attraverso l'India ha toccato tantissime regioni del subcontinente indiano. E l'abito del Dalai Lama, che ha questo colore giallo-aranciato, è colorato con lo zafferano. Poi si è diffusa la curcuma perché è molto meno costosa, e oggi i monaci della tradizione Theravada in Thailandia usano come spezia tintoria, in Tibet usano la varietà più pregiata che è quello rosso, quindi anche nell'induismo trova poi finalmente, e anche nella tradizione ayurvedica, un ampio utilizzo anche nella cucina. Lo zafferano era nella cucina indiana, nella cucina araba, molto importante nei momenti rituali, nelle cucine delle feste, perché era, rappresentava un po' il colore dell'oro per il suo valore simbolico. Quindi quando si ricevevano persone importanti lo si faceva mettendo lo zafferano nell'oro. Ti dirò una cosa che mi ha incuriosito e che mi ha fatto anche porre una domanda. Quando sono stato in Rajasthan, sono stato ospite del ristorante Taj, che è un ristorante di proprietà dell'ex Maharaja del Rajasthan, oggi ha perso suo peso politico, però è ancora una persona che è molto facoltosa, e in questo ristorante, dove tutto viene servito con posate d'oro, mi ha servito un riso basmati allo zafferano con la foglia d'oro. Io mi sono chiesto, il nostro amico Gualtiero Marchesi, come fosse arrivato a questa ricetta. Ora non voglio fare delle illazioni, però pare che il riso basmati con la foglia d'oro fosse proprio un piatto della tradizione imperiale del Rajasthan. Non so se è un caso che a Milano poi sia nata questa cosa oppure no, però sicuramente l'abbinamento col riso dalla Persia, poi attraverso l'epoca Mogul ha travasato in India, in tutto il subcontinente indiano e in tutte le northwestern frontiers, quindi dall'Afghanistan, l'Iran, poi il Pakistan ancora, fino ad arrivare ovviamente nel mondo arabo, dove è una delle spezie più pregiate e costose. Per arrivare poi finalmente in Sicilia, pare che in Sicilia fosse arrivato attraverso Cone nei pressi di Catania, e mentre invece in Andalusia intorno al 946 con l'arrivo degli arabo-andalusi si è diffusa anche in Europa questa spezia, che diventerà poi pregiatissima, usciranno anche addirittura in Spagna degli editti, dei provvedimenti per punire i contraffattori, perché ancora oggi lo zafferano è una delle spezie più contraffatte o imitate. Viaggiando nei souk del Maghreb piuttosto che nei bazar dell'ex mondo ottomano troviamo delle infiorescenze come il cardamo, oppure le polveri come la curcuma, con denominazioni che ricordano quella dello zafferano, asafran, però sono dei falsi.
Torniamo con Massimiliano Perego nei campi dell'azienda Torre Memoriola di Borgoratto Mormorolo nell'Oltrepò Pavese. Questa è la stagione del raccolto, che avviene, cambiamenti del clima permettendo, tra la metà di settembre e la metà di novembre. I bei fiori di zafferano hanno i petali viola. La raccolta avviene soprattutto al mattino, prima che si aprano, ed è tutta manuale, il motivo per cui questa spezia è così cara.
Per raccogliere il fiore, praticamente, prende la base. In genere durante l'anno curiamo le infestanti, perché poi il bulbo va in riposo, per cui semplicemente secca. Quando secca sfalciamo, con il decespugliatore, cioè non entriamo con i trattori, semplicemente rasiamo a prato. Poi la sostanza organica delle infestanti semplicemente si decompone e va poi a concimare quello che è il terreno, oltre a dare ogni tanto dello stallattico, però fondamentalmente con quello che già gli lasciamo è quasi sufficiente. In realtà quando si raccolgono al mattino li trova così, perché se si aprono, però rischiano di aprirsi, e poi cosa succede? Che lo stimma, mettiamo che è una giornata umida, comincia praticamente già a stingere, comincia a perdere, viene bagnato, quindi comincia a perdere, si diluisce, comincia a perdere quelle che sono le proprietà. Qua per esempio ce n'è un altro. E i tre filamenti rossi sono gli stigmi o stimmi, che sono quelli che appunto fanno la spezia. Quello giallo sono le antere. Il fiore dello zafferano è un fiore sterile, cioè non è un fiore che dà un altro bulbo, cioè il bulbo si divide tra bulbi, Tra l'altro, per fare un grammo di spezia, che comunque fa 15 cioè fa risotto per 15 persone, servono comunque dai 200 ai 250 fiori. Io ne ho in mano 4. Per quello che poi lo zafferano alla fine ha un certo costo, perché dietro c'è una certa quantità di ore lavoro. Questo che fa ogni 30 secondi fa rumore, c'è un altro lì, è un dissuasore per talpe. Cioè fa un rumore per cui le talpe, che hanno sia un udito che un olfatto sviluppatissimo, è un disturbo, e quindi... Prendete un fiore, quindi come questo. Per semplificarvi il lavoro togliete un paio di petali, quindi diciamo togliete questo. A questo punto, se voi prendete anche solo uno degli stimi e tirate leggermente, arrivate ad avere la base di tutti e tre. A questo punto prendete la base, lo staccate, il fiore non vi serve più, comunque non è importante, e vi rimangono in mano i tre stimi. I tre stimi poi verranno messi tutti quanti insieme su dei gratici che verranno inseriti all'interno dell'essiccatore, che è il laboratorio che abbiamo qua sopra, che lavora in continuo a una temperatura che va dai 45-55 gradi, che semplicemente lo essiccherà, e a quel punto lo inscatolerete in contenitori ermetici e lì rimarrà a maturare finché non verrà invasettato singolarmente per essere venduto.
Quanto deve stare nell'essiccatore?
In genere noi a 50 gradi lo teniamo un 24 ore. Dopodiché è pronto.
Che tipo di zafferano avete piantato?
Allora, questa è una domanda interessante, perché lo zafferano di origine, quindi preso nel 2016, è uno zafferano di origine olandese. Anche perché l'Olanda storicamente è ferratissima nel produrre bulbi, o comunque selezionarli. Fino al 2016 c'era un progetto di cui ero a conoscenza, che era il Crocus Bank, ossia si era cercato di mappare geneticamente le piantagioni di zafferano presenti in Italia, per capire quale fosse il ceppo e come si potesse dividere lo zafferano di vari tipi, come se lei prendesse un pero e poi potesse dividere in pere abate, pere kaiser e via così. È un progetto che io sappia morto. Quindi alla fine l'hanno abbandonato lì, per cui quando lei compra un bulbo possono giusto dirle l'origine del bulbo, però non le potranno mai dire la specie. In realtà il termine tecnico sarebbe o ecotipo o chemiotipo del bulbo, perché non lo sanno. È come se io le vendessi un pero, le posso giusto dire che è un pero, ma non so dirle che tipo di pere fa. Per cui al massimo in Italia può comprare, se compra sul mercato italiano, lo zafferano dell'Aquila e lo zafferano sardo. Questi sono i principali presenti sul territorio nazionale. Però dirle esattamente qual è la mappatura genetica del bulbo e quindi qual è l'ecotipo o il chemiotipo è impossibile attualmente. A meno che io non prendo, pago un'università, mi faccio fare una ricerca genetica e allora a quel punto magari ci capisco qualcosa. Alla fine quello che interessa davvero, e noi abbiamo fatto, sempre grazie al Gallini di Voghera, è che abbiamo preso la mia spezia, l'abbiamo fatta analizzare dal laboratorio interno del Gallini e abbiamo visto con l'analisi qualitativa dello zafferano quale fosse la qualità. È diviso in tre categorie, categoria 1, categoria 2, categoria 3. Zafferano, questo qua, dai risultati andava in categoria 1. Cioè superava tutti i parametri minimi, per cui la categoria era ottima.
Cosa significano le tre categorie?
Praticamente una differenza di capacità olfattiva, cioè nel senso quanto rilascia la profumazione, di colorante, quindi quanto colora per unità, e poi vi è un altro parametro, se ci sono impurità all'interno della spezia. Quando voi pulite lo zafferano, no? Siccome è venduto a peso, più è puro, cioè meno impurità ci sono, più è solo zafferano, più vale. Se io pulendo lo zafferano all'interno lascio dei pezzi di fiori, oppure la parte finale dello stimma che è bianco, quindi diciamo è considerata una parte da togliere, o altre impurità, andate in seconda categoria o terza categoria e via così. Quindi dipende proprio dalla qualità del prodotto, quanto viene selezionato.
Massimiliano Perego, dell'azienda Torre Memoriola di Borgoratto Mormorolo, ci racconta come da studente all'Istituto Agrario Giallini di Voghera ha deciso di coltivare zafferano e lavanda.
Sono perito agrario come titolo di studio. Quindi semplicemente perché la Voghera, il Gallini che mi ha formato, fa perito agrario, in cui io in questo momento sono consulente esterno. Le scuole fanno alternanza scuola-lavoro e io sono l'azienda in cui loro, terza, quarta e quinta, fanno l'alternanza scuola-lavoro, per cui studiano come si fa lavanda e zafferano, che poi portano alla maturità. Loro fanno l'esame di maturità su quello che poi è questa materia qua. Quindi comunque c'è un interesse su questo argomento. Perché facciamo lavanda e zafferano? Perché essendo perito agrario, e non essendo figlio di agricoltori, quindi con un'attività già avviata, terra, strumenti, siccome la seconda materia più importante di agraria è estimo, che è il bilancio di un'attività agraria, avevo capito immediatamente che era impossibile partire da zero. Cioè per piantare un vigneto vi servono 200.000 euro. All'epoca la regione Lombardia, siccome era una delle più competitive, ti dava un contributo a fondo perduto per i giovani agricoltori per aprire l'azienda di 30.000 euro. che ti danno in 18-20 mesi, cioè non è che tu apri l'azienda e te li danno, tipo con quei soldi parto, no, tu intanto parti, fai avanti con le spese e tutto, poi quelli arrivano se arrivano, per cui devi fare i calcoli. Allora, siccome avevo già visto che c'era un cambio climatico in corso, per quanto poi uno possa crederci o meno, però i dati della campanina agrometeorologica ce li ho sotto il naso, e ho detto, ok, serve qualcosa che resista alla siccità, e le aromatiche resistono. Rosmarino, c'è la classica macchia mediterranea, no, che cresce anche sui sassi. Non è una pianta che bisogna di tantissima acqua, è una pianta che cresce anche sugli scogli con la salsedine del mare davanti. Quindi ok, quindi officinali. Poi all'interno degli officinali quale? Allora abbiamo capito, prima aromatico rosmarino, ma facciamo rosmarino. Rosmarino in realtà qua ci sono dei punti in cui verrebbe benissimo e altri punti sempre dello stesso terreno di questa zona in cui no, si ammalerebbe. Allora tra levare lavanda, ok, e abbiamo fatto tutta la filiera di lavorazione, quindi partiamo dalla pianta, facciamo l'olio. Oltre a quello abbiamo detto sì, ok, però la lavanda ci mette 3 anni, insomma. Ci serve qualcosa che ci dia un minimo di entrata prima. E quindi lo zafferano. Lo zafferano lo metti giù ad agosto. Costa un po' l'impianto, perché allora qua vado a memoria, però qua c'è tipo tra i 5 e i 10.000 bulbi. In origine, poi si sono divisi, quindi non so quanti ce ne sono. Un bulbo di grosse dimensioni che già in produzione vi costa attorno ai 35-40 centesimi l'uno. Quindi già capite che comunque, ok, sì, ti dà poi il reddito, però sul momento devi anticipare tutta la spesa. Poi il problema qual è delle officinali? È un prodotto di nicchia, per cui non è che come le patate che io faccio, che però non vendo all'ingrosso, ma se dovessi venderlo è tu tiri su tutta la produzione, vai al consorzio, gli mogli la produzione, il consorzio ti paga in base a quello che è la quotazione della patata, saluti e grazie, ci vediamo l'anno dopo. E tu hai l'incasso, tu in un giorno hai l'incasso dell'anno. Con le spezie e le officinali tu crei il prodotto, poi devi venderlo. Cioè quando io vado al mercato, io magari ho 30 boccette di olio e tu quel giorno vendi 2 boccette di olio. Poi vabbè, l'olio meno male scade dopo 10 anni, però... Capisci, tu hai comunque un prodotto che è di nicchia, è vero, ha un determinato valore, ma non è che lo vendi a palate. E questa è la problematica di prodotti di nicchia, per cui devi insistere su e-commerce, farti conoscere, mercati, eventi, pubblicità, sponsorizzate, cioè devi avere il fiato molto lungo. Ma io ce l'ho perché ho i miei genitori dietro, cioè io non vivo da solo, vivo in casa loro. Poi la casa è la sede aziendale, per cui ho il mio mini appartamento comunque in casa, gli attrezzi, e però chi paga la luce sono loro. È per quello che io sto in piedi al momento, anche perché negli ultimi 2 anni molte aziende agricole hanno chiuso. Cioè qua per esempio chi fa uva, tantissimi non hanno nemmeno vendemmiato quest'anno, perché non c'è stata uva, è marcita direttamente sulla pianta. E i 2 anni di siccità prima hanno fatto lo stesso effetto al contrario, cioè non ce n'è stata perché non c'era acqua. Infatti molti qua stanno cominciando a non chiudere ma cambiare indirizzo, molti stanno mettendo giù l'ivo.
Abbiamo chiesto a Massimiliano Perego dell'azienda Torre Memoriale a quante sono le imprese agricole che nell'Oltrepò pavese coltivano zafferano.
Ormai le realtà che fanno zafferano in Oltrepò penso che superino la decina. Abbiamo anche un'associazione sullo zafferano, tra l'altro, che è fatto di altri produttori come me, che ha un proprio negozio a Varzi. Cerchiamo di aumentare la visibilità di un prodotto locale che ha secondo me degli sbocchi commerciali potenzialmente notevoli e che appunto serve tempo, perché è un prodotto che è poco visibile attualmente, viene considerato di nicchia o elitario, tant'è vero che viene chiamato anche l'oro rosso. In realtà quello che sfugge è che per esempio 1 grammo di zafferano consente di fare risotto per 15 persone, quindi in realtà se vai a vedere la spesa di quello che è il riso e la spezia pro capite, diciamo, stiamo parlando di un piatto che ti costa 2 euro, 2,50 euro a testa, quindi è più che sostenibile. Però è proprio passato ormai nell'immaginario comune che la spezia sia un qualcosa di molto costoso e quindi che comunque sia un prezzo troppo elevato.
Da quanti anni è che si è ripreso a fare zafferano in Oltrepò?
Allora, le prime realtà che avevano ripreso sono abbastanza recenti, relativamente recenti, però diciamo dal 2012-2013 qualche realtà ha ripreso a fare zafferano e poi si sono ampliate. Noi non abbiamo la cultura di usare lo zafferano puro, per cui succede che magari il produttore ti dà per scontato che tu lo sappia usare. Infatti noi quando diamo lo zafferano diamo anche il foglio d'uso. L'infusione deve durare almeno dalle 3 alle 4 ore, almeno. Quando lo faccio per me lo faccio dalla sera prima per il giorno dopo. L'acqua diventa rossa completamente, perché deve dare il tempo allo stemma di rilasciare tutte le sostanze che ha, che appunto è la crocina, che è responsabile della colorazione, e altre 2 sostanze che sono responsabili appunto dell'aroma. Quindi se le dà il tempo di rilasciare queste, allora ha una spezia che effettivamente rende, altrimenti non fa in tempo. Colora giusto la parte iniziale, quella che gli ha intorno, ma per il resto fa poco. E un'altra cosa, il fatto che sia riuscito a comprare lo zafferano intero è un indice di qualità, perché se dovesse comprare la polvere, la legge italiana vi consente di chiamare prodotto A un prodotto che ha il 51% di A e il 49% di B. Il che vuol dire che se io prendo il 51% di zafferano puro e glielo faccio in polvere e ci metto dentro un 49% di peperone essiccato, che diventa neutro tra l'altro, io posso chiamarglielo zafferano. Il problema è che lei per metà sta comprando peperone, che colora tantissimo tra l'altro, quindi tutti contenti perché fa il risotto giallo. Il problema è che però avete colorato con il peperone, non con lo zafferano. Quindi cosa succede? I piccoli produttori, per garantire che il prodotto è di alta qualità, ve lo vendono intero, perché non puoi barare, cioè questa forma ce l'ha solo lo stigma di questo fiore. Va comunque controllata quella che è l'umidità regolarmente, nel senso che se voi aprite il contenitore e sentite che magari ha richiamato un po' di umidità e è diventato lo stigma un pelino più morbido, non è un problema qualitativo, però gli ridai comunque magari un'altra passata di essiccatore in modo da conservarlo in maniera corretta.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.